Dai documenti d'archivio il ruolo di giovani e donne nei programmi insurrezionali del Risorgimento Lucano, di Valeria Verrastro, seconda parte. Altri documenti del primo fondo Albini fanno emergere con chiarezza la notevole parte avuta dal governo prodittatoriale lucano e dal Comitato Centrale di Corleto nell'esportazione dell'insurrezione nelle province limitrofe. Di particolare interesse è la lettera inviata da Pesco Pagano il 6 settembre 1860, dai componenti di quella giunta insurrezionale ai prodittatori lucani, nella quale si fa un dettagliato resoconto della spedizione di Rocco Brienza, in provincia di Avellino, e dell'episodio reazionario di Ariano, dove, come è noto, scoppiò un moto di plebe contro i promotori del governo provvisorio. Sempre nelle carte Albini si è trovata l'incontestabile conferma documentaria della sosta di Garibaldi a Rotonda nella casa di Berardino Fasanelli, costituita dalla lettera scritta il 10 settembre 1860 dal patriota lucano a Nicola Mignogna, nella quale tra l'altro si legge: «Egregio cittadino prodittatore, allorché Garibaldi, il difensore dell'oppressa umanità, passò per qui, si degnò di onorare questa sua casa e mi fece la confidenza di dirmi che l'avrebbe quanto prima dovuto per qui transitare, commettendomi di consegnarle una sua lettera appena ella fosse qui giunta. Intanto, venendo ella qui o passando per essere altrove, la prego caldamente di onorare questa mia casa che offro a lei per ora e per sempre. La prego ancora di provvedere, come prima le riuscirà comodo, all'installazione della giunta municipale in questo comune, non essendo qui venuto ancora il commissario delegato all'uopo. Mi offro ad ogni comando di lei». Nella mostra sono stati esposti per la prima volta alcuni documenti provenienti dall'archivio della famiglia d'Enrico di Palazzo San Gervasio. Dichiarato di interesse storico, particolarmente importante nel 2006 e nello stesso anno depositato nell'archivio di Stato di Potenza. L'attuale complesso documentario si può considerare la parte residuale di un archivio originariamente assai più consistente. Nella mostra sono state esposte, tra gli altri documenti, alcune lettere scritte da Vincenzo alla madre e ai fratelli durante il periodo del suo esilio in Francia e in Piemonte, 1850-1855. Dalle lettere emerge più volte l'angoscia di D'Enrico per la solitudine e la lontananza dalla sua terra, resa ancor più profonda a causa delle ristrettezze finanziarie con cui dovette fare i conti, essendo stato tutto il suo patrimonio sottoposto a sequestro. Fra le varie lettere, una è particolarmente esemplare per la descrizione che egli fa della giornata tipo della sua vita di esiliato politico. Studio, solitudine. Ecco la mia vita. E perché pare che siete vaghi di sapere come essa va? Eccovene i dettagli. Mi sveglio, come per mia antica abitudine, presto. A 6 ore di mattino apro il mio balcone e, restando tuttora in letto, imparo la mia lezione d'inglese. Questa lingua, comunque difficile, comincia a piacermi. Io imparo par cœur la lezione, perché veggo che è questa la maniera per cui i segni restano meglio impressi. Questo studio dura il mattino 2 ore. Alle 8 viene la cameriera Bonne a farmi il caffè ed a portarmi il monitore o altro giornale senza colore. Lo leggo e, se esso è ampio, assorbo in questa lettura 2 altre ore. Se no, supplisco a questo spazio di tempo rileggendo Filangeri, che qui ho acquistato in francese e che io trovo sempre più superiore a tutti gli scrittori francesi, e Precise a Montesquieu, che ho pure e di cui non gusto che il libro sulle cagioni della caduta dell'impero romano. È a 10 ore di mattina, val dire a 14 ore d'Italia, che io sorto da letto. Ed allora, o per le ispirazioni del momento, o per quelle venute nella notte, o sorte dalla lettura di cui vi ho parlato, imprendo a scrivere, o qualcosa su ciò che forma il tema attuale dei miei favoriti studi in pubblica economia e in soggetti umanitari o storici. Questi articoli, o isolati o connessi o coordinati ad un unico lavoro, van crescendo di mole. Li scrivo in francese per esercitarmi meglio in questa lingua. Or, questo studio si protrae costantemente dalle 10 alle 5 pomeridiane. A quest'ora sorto, passeggio una mezz'ora nelle Tuilerie, che sono a 40 passi dalla mia abitazione, e mi beo sotto quegli alberi, vedendo i giochi ed i balli infantili di centinaia di ragazzi e di ragazzette da 3 a 7 anni, elegantissimamente vestiti e tali da ispirare le più dolci affettuose espansioni dell'anima. Dopo ciò vado a pranzo e resto al trattore fino alle 7. Riprendo la passeggiata e ad 8 ore di sera entro in un gabinetto di lettura per leggere qualche libro piacevole. Vi resto fino alle 11 quando rientro in casa. Nei giorni di lezione d'inglese, invece di recarmi al gabinetto, vado dal mio maestro. Ed eccomi con la barba bianca apprenditore d'inglese, unitamente ad altri che sono come me e forse più di me, inoltrati negli anni. Fra gli scolari noverate taluni che in alcuni stati furono ministri e deputati come me. Sia lodato Iddio che a ciò mi riservava dopo vita laboriosa e lucrativa. Fine lettera. Per quanto concerne le carte dell'intendenza di Basilicata, esse concorrono a definire i contorni di un periodo storico che in provincia fu caratterizzato da una vivace iniziativa politica. Ne sono un sintomo, tra l'altro, le numerose liste di attendibili politici, compilate negli uffici di polizia della provincia. Tali liste sono di estremo interesse perché, oltre alle necessarie informazioni anagrafiche e ai motivi che avevano portato alle inclusioni nelle liste dei vari soggetti, contengono generalmente riferimenti all'indole di ogni singolo attendibile, alle sue relazioni con altri attendibili, al contegno politico tenuto durante i fatti del 1820 o del 1848, ai processi subiti e alle eventuali pendenze penali. Altri documenti provengono dalla fitta corrispondenza dell'intendente di Basilicata relativa all'ordine pubblico. Vi si trovano, tra l'altro, verbali e notizie di perquisizioni domiciliari, informazioni su persone sospettate di intrattenere rapporti con attendibili politici o di nutrire sentimenti liberali, notizie sui movimenti degli attendibili politici, segnalazioni del ritrovamento di corrispondenze criminose o di oggetti proibiti come vessilli tricolori, armi, giornali, stampe, cartelli sediziosi, lettere di cittadini relative a presunti riunioni e movimenti settari. Proprio da una di queste lettere si ricavano alcuni dettagli significativi concernenti la partecipazione dei patrioti lucani all'impresa di Sapri. Si tratta della lettera scritta in punto di morte dall'usciere Giuseppe Vallinoto di Montemurro all'intendente di Basilicata il 3 luglio 1857. Nella quale si riferisce, tra l'altro, di una setta istituita a Montemurro ad opera di Nicola e Giacinto Albini, Giacinto Infantino e Nicola Mileo, la quale avrebbe intessuto relazioni sia con i comuni limitrofi che con la Puglia. Dalle informazioni riferite dall'usciere si arguisce che i patrioti di Montemurro furono molto attivi nella organizzazione della impresa insurrezionale guidata da Carlo Pisacane. I fratelli Albini avrebbero avuto il compito di sollevare la popolazione all'arrivo in Padula dei rivoltosi. Inoltre, con lo scopo di organizzare e coordinare le azioni, il sacerdote Giacinto Infantino avrebbe intrattenuto corrispondenza con esponenti liberali di Padula e Nicola Mileo vi si sarebbe addirittura recato per sapere il da farsi. La vivacità politica del periodo preparatorio dell'insurrezione lucana del 1860 emerge anche dalle carte giudiziarie, In particolare, fra il 1850 e il mese di luglio del 1860, moltissimi furono i processi celebrati per reati come cospirazione per cambiare la forma di governo, discorsi sediziosi, ingiurie contro la persona del re, affissione cartelli sediziosi, possesso di oggetti o scritti sediziosi, inalberamento di tricolore. In quest'ultimo caso, i processi si intensificano non a caso dagli ultimi mesi del 1859. Fra il settembre e l'ottobre di quell'anno, infatti, in vari comuni della Basilicata, soprattutto nelle piazze ai crocevia, per ordine del Comitato Napoletano, furono innalzate bandiere tricolore. Questa vistosa manifestazione sovversiva aveva la funzione di partecipare alla popolazione lucana la presenza e la compatta organizzazione del movimento patriottico nella provincia, nonché di preannunciare l'imminenza della insurrezione. Tali motivazioni vengono esposte in una lettera anonima, datata 6 ottobre 1859, indirizzata ad un cappellaio di Potenza, Giovanni Candelmi. La lettera è stata trovata allegata agli atti del processo della Gran Corte Criminale di Basilicata a carico del Candelmi. «Caro Giovannino, gli ottimi liberatori Garibaldi e Mezzacapa trovasi attualmente alle frontiere degli Abruzzi per invadere il regno e cacciare vergognosamente il tiranno, degno allievo di una totale pianta parassite». Essi ci fan sapere che siamo pronti alle armi, affinché potessime, la di loro merce, atterrare l'empio pio e far salire al nostro reame italico uomo più meritevole e più degno di chi finora ne ha immeritatamente seduto. Le diverse bandiere uscite e situate in diversi paesi danno a divedere il prossimo imminente rivolgimento di tutte le genti, le quali ansiosamente aspettano il momento del fatale riscatto. Solo avete in mira, come più volte vi diceva, tenere prontissimo le armi e le genti affinché al primo scoppio del cannone potessero ferventemente e coraggiosamente propugnare per la patria e per la libertà. Mi son per la vita. Dall'archivio del governo prodittatoriale lucano sono stati selezionati non solo alcuni dei più famosi decreti e proclami, ma anche altre carte meno studiate, come ad esempio quelle che si riferiscono al passaggio di Garibaldi in Basilicata. Un rapporto scritto dal Lago Negro il 12 settembre 1860 dal commissario civile di quel distretto, Giuseppe Mango, al governatore della Basilicata documenta l'accoglienza del generale. Giuseppe Mango, in particolare, dà conto delle fatiche sostenute per il passaggio nel territorio di sua giurisdizione delle truppe garibaldine e dei soldati sbandati dell'esercito borbonico. Non riuscendo a reperire al Lago Negro tanti generi capaci a somministrare 25.000 razioni di pane, carne, pasta, vino, cacio e foraggi, egli dovette far ricorso all'aiuto dei comuni limitrofi. Mango dice inoltre di essersi recato dal dittatore durante la sosta al Fortino, dove fece trasportare i viveri per le gloriose milizie che seguivano l'eroe. È indubbio che quello stesso movimento di popolo che partecipò ai fatti risorgimentali fu nutrito e accompagnato dalla grande letteratura civile dell'epoca, dai canti popolari patriottici più in voga. Si pensi a La bella Gigogin o ad Addio mia bella addio, dalle musiche verdiane. Per restituire almeno in parte tale clima così carico di passione, ma anche di sogni e di sentimenti, che caratterizzò quel periodo storico, largo spazio nella mostra è stato dedicato alla poesia. E non solo alla poesia celebrativa, come quella di Nicola Sole e Laura Battista, o a quella d'occasione diffusa nella provincia dal tipografo potentino Vincenzo Santanello, ma anche a componimenti nati dall'ispirazione di più o meno sconosciuti letterati di provincia. In quest'ultimo caso si tratta di componimenti che furono la causa del rinvio a giudizio dei loro autori e che pertanto si trovano allegati a fascicoli processuali nella loro inconsueta natura di corpi di reato, come i componenti poetici inneggianti alla bandiera tricolore e all'Italia unita del diacono secolare di Marsico Nuovo, Giovanni Blasi, rinvenuti dalla polizia borbonica nel mese di maggio del 1860 in un tirafuori della sua scrivania. Versi probabilmente di scarso valore poetico, ma di sincera fede nei valori della patria e del riscatto dei popoli, proprio come i seguenti. Lieta spuntò sul vertice della catena alpina, a dissonnare i popoli la stella mattutina, che luccicante e tremola, fulge di larità. La narrazione del risorgimento lucano attraverso i documenti ha consentito, in definitiva, di far emergere un periodo storico molto più ricco di sfaccettature e composito di quello che sino ad allora si conosceva. Un quadro nel quale, tra l'altro, risulta per la prima volta delineato l'incontrovertibile ruolo svolto dalle donne lucane nei programmi insurrezionali. Il risultato di questo lungo lavoro di ricerca viene ora consegnato alla letteratura e alla riflessione, soprattutto delle giovani generazioni, con l'auspicio che esse siano stimolate a riscoprire gli archivi come i luoghi in cui possono essere ritrovate le radici e le ragioni di una unità che, al di là degli errori e dei torti commessi dai suoi principali attori, resta ancora oggi, come ieri, un valore da salvaguardare e proteggere.